Buonasera carissimi amici ed eccomi qua ancora una volta con voi per aprire questa settimana che ci sta davanti. E vi ricordo che la scorsa settimana abbiamo visto in Geremia dal 30 al 33 come dopo il giudizio si apre uno spiraglio di luce, il cosiddetto canto trionfale della salvezza di Israele. Vi sarà la deportazione in Babilonia, ma il popolo dopo 70 anni tornerà nel proprio paese. Il capitolo 34 era iniziato con l'inesorabile predizione di Geremia, secondo la quale Gerusalemme sarebbe stata bruciata dal re di Babilonia e Sedechia, l'ultimo re di Giuda, sarà deportato in Babilonia. Ora proseguiamo questo capitolo 34 con la lettura dei versetti dall'8 al 16. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà, ciascuno il proprio servo e la propria serva, e di non tenerli più in schiavitù, ubbidirono e li rimandarono. Ma poi cambiarono idea e fecero ritornare gli schiavi e le schiave, che avevano affrancati, e li riassoggettarono a essere loro schiavi e schiave. La parola del Signore fu dunque rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Io feci un patto con i vostri padri, il giorno che li condussi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e dissi loro. Al termine di 7 anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo, che si sarà venduto a lui. Ti serva 6 anni, poi rimandalo da casa tua libero. Ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio. Voi eravate oggi tornati a fare ciò che è retto ai miei occhi, proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fatto un patto in mia presenza nella casa sulla quale è invocato il mio nome. Ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome. Ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava, che avevate rimandato in libertà a loro piacere, e li avete assoggettati a essere vostri schiavi e schiave. Il re Sedechia aveva fatto in un primo tempo un accordo con il popolo, secondo il quale tutti gli schiavi ebrei dovevano essere liberati, come era prescritto dalla legge in Esodo 21, al versetto 2. Ma in seguito lo stesso re non tenne fede al suo accordo, e il Signore lo accusò per essere tornato indietro nei suoi propositi e di aver profanato il suo nome. Liberando gli schiavi, il re Sedechia avrebbe potuto dimostrare ai suoi contemporanei di allora che era diverso, che serviva il Dio vivente e vero, con amore e fedeltà, e che era sottomesso a lui. Invece, agendo in questo modo e non tenendo fede nella sua promessa, rovinò la sua reputazione, disonorando il nome di Dio. Amici in ascolto, questo per i veri cristiani è un monito. Infatti, il mondo intorno a noi osserverà sempre la vita e il comportamento di coloro che nominano e seguono il nome di Cristo, e succede spesso che questo comportamento sia dannoso alla sua causa. Dio dice con molta chiarezza: «Avete corrotto e profanato il mio nome». I versetti seguenti hanno lo stesso tono. «Perciò così parla il Signore. Voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno di suo fratello e ciascuno del suo prossimo. Ecco, io proclamo la vostra emancipazione, dice il Signore, per andare incontro alla spada, alla peste, alla fame». E farò in modo che sarete agitati per tutti i regni della terra. Darò agli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e suoi capi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia, che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e li farò ritornare contro questa città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò della città di Giuda una desolazione senza abitanti. Erano i versetti dal 17 al 22 di Geremia, capitolo 34. Dovete sapere, amici, che il detto passare in mezzo alle parti del vitello era il modo in cui a quei tempi si stipulava un contratto. Si prendeva un animale sacrificato, lo si tagliava a metà, mettendo una metà dell'animale da una parte e l'altra metà, appunto, dall'altra parte. I contraenti passavano in mezzo e si stringevano le mani. Sarebbe stato, in altre parole, come andare ai nostri giorni dal notaio per redigere un contratto. E fu proprio così che un giorno, molto tempo prima, Dio fece il patto con Abramo, di cui troviamo scritto in Genesi al capitolo 15, dal versetto 7 al 10. E agendo come fecero quindi il re Sedechia in primo luogo, i principi, i sacerdoti e il popolo violarono il patto divino non concedendo la libertà agli schiavi, ed è per questa ragione che il Signore pronuncia un giudizio su di loro. Proseguiamo ora con la lettura del capitolo 35 in cui ci è parlato dei Recabiti. La domanda logica è: chi erano queste persone? Essi erano una minoranza, un piccolo residuo di credenti ebrei in netto contrasto con l'intera nazione. Ed è interessante considerare che Dio ci abbia lasciato questo racconto per ricordarci che c'è sempre una minoranza, un residuo di fedeli, che lo segue e che inoltre egli, il Signore, non lascerà mai il mondo senza una sua testimonianza. Infatti, persino nel periodo più scuro, che sarà quello della grande tribolazione, quando a Satana verrà permesso di essere al centro dell'attenzione, il Signore promette di avere due testimoni che non subiranno danni finché la loro missione non sarà portata a termine sulla terra. Iniziamo quindi a leggere i primi 11 versetti del nostro capitolo 35, nel quale ci vengono rivelate alcune caratteristiche di queste persone. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Va alla casa dei Recabiti e parla loro. Conducili nella casa del Signore, in una delle camere, e offri loro del vino da bere. Allora io presi Jaazania, figlio di Geremia, figlio di Cabazzinia, i suoi fratelli, tutti i suoi fratelli, tutti i suoi figli e tutta la casa dei Recabiti, e li condussi nella casa del Signore, nella camera dei figli di Anan, figlio di Gdalia, uomo di Dio, la quale era vicino alla camera dei capi, sopra la camera di Masea, figlio di Sallum, guardiano della soglia. Misi davanti ai figli della casa dei Recabiti delle brocche piene di vino e delle coppe, e dissi loro: bevete del vino. Ma quelli risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ce l'ha proibito, dicendo: non berrete mai vino, né voi né i vostri figli per sempre. Non costruirete case, non seminerete nessuna semenza, non pianterete vigne e non ne possederete nessuna, ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita, affinché viviate lungamente nel paese dove state come forestieri. Noi abbiamo ubbidito la voce di Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, in tutto quello che ci ha comandato. Non beviamo vino durante tutti i nostri giorni, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie. Non costruiamo case per abitarvi, non abbiamo vigna, campo, né semente. Abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto quello che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma quando Nabucodonosor, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite, ritiriamoci a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. Così ci siamo stabiliti a Gerusalemme. Come abbiamo letto, il Signore dice a Geremia di portare i Recabiti nella casa del Signore e dar loro da bere del vino, che però essi rifiutano con fermezza, ubbidendo a un ordine ricevuto dai loro padri molti anni prima. Questa ferma, sincera obbedienza ad un ordine umano dà modo al Signore di far conoscere al suo popolo l'infedeltà nei suoi riguardi. Leggiamo infatti queste parole ai versetti 12 sino al 16 di Geremia, capitolo 35. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non riceverete voi dunque la lezione, imparando a obbedire alle mie parole, dice il Signore. Le parole di Jonadab, figlio di Recab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica, ed essi fino ad oggi non hanno bevuto vino, in ubbidienza all'ordine del padre loro. Io vi ho parlato fin dal mattino, e voi non mi avete dato ascolto. Ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori, i profeti, per dirvi: convertitevi ciascuno dalla sua via malvagia, cambiate comportamento, non andate dietro ad altri dei per servirli, e abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri. Ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, figlio di Recab, hanno messo in pratica l'ordine dato dal padre loro, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Il Signore sottolinea questo contrasto tra i Recabiti, che obbediscono fedelmente a un ordine dei loro antenati, e i figli di Giuda, che non hanno obbedito agli ordini del Padre Celeste. Questa situazione è ancora attuale ai nostri giorni. Infatti, il Signore invita sempre con amore ogni persona a pentirsi e a credere nel suo Figlio Gesù, ma solamente pochi ascoltano il suo invito. Tu vuoi fare parte di questa minoranza? Vuoi sperimentare veramente la pace nel tuo cuore, la gioia di essere un figlio, una figlia di Dio? Egli stesso affermò: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io ti invito con tutto il cuore, amico, amica, a prendere questa decisione che cambierà non solo la tua vita, ma, in particolare, il luogo dove tu passerai l'eternità. Proseguendo nei versetti che rimangono di questo capitolo 35 di Geremia, il Signore continua a pronunciare giudizi sul popolo di Giuda, come leggiamo nel versetto 17. Perciò così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro, perché ho parlato loro, ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati, ed essi non hanno risposto. In contrasto con i giudizi emessi sul popolo di Giuda, Dio, verso i Recabiti, rinnova le sue benedizioni per la loro fedeltà, come è scritto poi nei versetti 18 e 19. Alla casa dei Recabiti, Geremia disse: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi precetti, e avete fatto tutto quello che egli vi aveva prescritto. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a Jonadab, figlio di Rechab, non verranno mai a mancare discendenti che stiano davanti alla mia faccia». Questo diverso atteggiamento potrebbe far pensare che Dio sia più benigno, misericordioso, verso chi gli ubbidisce, e più severo verso chi gli disubbidisce. Ma non è così. Ed eccovi spiegato il perché. Dio ama tutti indistintamente, con lo stesso amore, e desidera che tutti gli uomini di tutti i tempi siano salvati. Ed è proprio per questo motivo che ha provveduto una salvezza per tutti, nessuno escluso. Ma se per orgoglio, per incredulità, qualcuno oggi rifiuta di accettare questa unica opportunità di salvezza, un giorno, quando sarà davanti a Dio, non sarà Lui che lo condannerà, ma sarà la stessa persona che, con il proprio rifiuto, impedirà al Signore di perdonarlo, di riceverlo nella sua casa per l'eternità. Proseguendo nella lettura del libro di Geremia, siamo arrivati al capitolo 36, nel quale ci viene rivelato l'atteggiamento negativo che il re Joachim ebbe verso la parola di Dio scritta, il messaggio che il Signore gli aveva mandato tramite il profeta Geremia. Leggiamo quindi i versetti dall'1 al 3 di Geremia, capitolo 36. L'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia, in questi termini: «Prenditi un rotolo da scrivere, scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia, fino ad oggi. Forse quelli della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato». Dio ordinò a Geremia di annotare tutte le sue parole in un libro, e Geremia, ubbidiente, dettò il tutto quanto aveva ricevuto dal Signore, a uno scrivano di nome Baruch. Poi, riassumendo i versetti seguenti, fino al 14, troviamo che Geremia gli ordinò di portare il rotolo nella casa del Signore e di leggerlo in presenza di tutto il popolo. Quando i principi seppero ciò che era accaduto, fecero venire Baruch davanti a loro e gli ordinarono di leggere il rotolo. E pensate, forse, che questi si pentirono dopo aver sentito quelle cose? No. Non fu proprio così, ma ascoltate invece cosa fece il re quando ebbe ascoltato la lettura, così come ci è raccontato dal nostro testo. Essi gli dissero: «Siediti e leggilo qui a noi». Baruch lo lesse in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch: «Non mancheremo di riferire tutte queste parole al re». Poi chiesero a Baruch: «Dicci ora, come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca?» Baruch rispose loro: «Egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole, e io le ho scritte con inchiostro nel libro». Allora i capi dissero a Baruch: «Vatti a nascondere, tu e Geremia, e nessuno sappia dove siete». Poi andarono dal re nel cortile, riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. Il re mandò Yehudi a prendere il rotolo, ed egli lo prese dalla camera di Elisama, segretario. Yehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in piedi a fianco del re. Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese, e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva 3 o 4 colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Erano i versetti dal 15 al 23. Quello che ho appena letto ci fa conoscere come il re Joachim tenesse in considerazione la parola di Dio. Egli la prese e la gettò letteralmente nel fuoco. Non gliene importava proprio nulla. Agendo in questo modo dimostrò che non l'accettava e soprattutto non credeva che fosse la vera, unica, inerrante parola di Dio. Sapete che non sono meravigliato che la Bibbia sia tutt'oggi il libro più tradotto, più venduto nel mondo. Ma quante persone leggono in realtà questo meraviglioso libro? Noi desideriamo che essa diventi, così come abbiamo chiamato il titolo del nostro programma, il libro più letto. Ma purtroppo non è così, nemmeno in una nazione come la nostra, che si definisce cristiana. E a questo riguardo mi ci vorrei raccontarvi un breve aneddoto. Un giorno un bimbo disse: «Mamma, guarda, ho trovato una cosa molto vecchia, polverosa, su uno scaffale». La mamma, guardando ciò che il bambino teneva nelle mani, rispose: «Ma è una Bibbia. Stai attento, caro, è il libro sacro di Dio, il libro di Dio». «Il libro di Dio», disse il piccolo. «Allora, sai, mamma, prima che si rovini e magari anche che si perda, faremo bene a rimandarglielo, perché tanto non l'abbiamo mai usato». Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non la presero in considerazione. Io spero tanto che tu non rimanga indifferente come quelle persone che ascoltarono la lettura del libro di Dio, ma non presero in considerazione il contenuto, come leggiamo nei versetti che seguono dal 24 al 26, sempre dal capitolo 36. «Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti, benché El Natan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dar loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, e Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario, e il profeta Geremia, ma il Signore li nascose. Essi furono insensibili, indifferenti, non provarono né timore né rimorso, né pentimento per quello che avevano fatto. Ma se pensate che Dio si fermi ad attuare il suo piano per il fatto che il re abbia distrutto la sua parola, siete in errore. Domani vedremo come Dio agì di conseguenza. Intanto possiamo fermarci qui proprio a questo punto. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera e intanto ci sentiamo al solito orario domani. Ciao!